tempo dello Spirito.
I discepoli non capiscono fino in fondo chi sia Gesù. Malgrado questo, decidono di seguirlo. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Questa domenica, la terza del tempo di Avvento, il pastore battista Angelo Reginato commenta un episodio del primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni. Come nelle due domeniche scorse, il pastore Reginato mette in relazione il tema dell'attesa e dunque dell'Avvento cristiano con quello del desiderio. Non è chiaro per i discepoli del racconto biblico che cosa significhi quell'espressione che Giovanni Battista riferisce a Gesù: ecco l'agnello di Dio. Ciononostante essi lo seguono e restano con Gesù per tutto il giorno. Prima ancora di pretendere chiare risposte sulla propria esistenza, i due discepoli si lasciano guidare da un preciso desiderio: andare, vedere e restare con Gesù.
Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. Passò Gesù. Giovanni lo guardò e disse: «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo udirono parlare così e si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò e vide che lo seguivano. Allora disse: «Che cosa volete?» Essi gli dissero: «Dove abiti, Rabbì?» Gesù rispose: «Venite e vedrete». Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con lui il resto della giornata. Erano circa le 4 del pomeriggio.
Buongiorno. Cosa significa essere abitati da desideri? Prendiamo la scena descritta dall'evangelista Giovanni all'inizio del suo racconto. Nelle righe precedenti troviamo il prologo solenne, che descrive la parola divina, quella che ha detto il mondo, che ne esprime il significato originario. Parola che ora sorprendentemente si fa carne ed entra nella storia per portare luce e vita. Ma ora la narrazione punta la telecamera sul giorno dopo, quando non ci sono più visioni e gli esseri umani si sentono persi in un mondo che non esibisce il suo senso. Cosa fare? Dove andare? Si può solo ricorrere ai suggerimenti di altri che dicono: «Ecco, prova da quella parte». Costoro indicano una strada da percorrere. Certo, non ci si può fidare del primo che passa. Ci vogliono testimoni credibili, come Giovanni il Battista, che non parla per interesse, che non ha secondi fini. Lui ha lasciato tutto ed è andato nel deserto. Lui non si tiene stretti i suoi discepoli, ma li indirizza a seguire l'agnello di Dio. Non pensiate però che quelle parole siano risultate chiare agli orecchi dei due discepoli. L'agnello ricordava loro la Pasqua, ovvero quella possibilità che la vita sia strappata dall'oppressione e giunga a libertà. Ma il dito del Battista ora indica una persona, non un ovino. Come interpretare quell'indicazione enigmatica? Noi ci saremmo fermati, lamentando la non chiarezza della situazione e aspettando di capire meglio. I due discepoli, invece, corrono il rischio di procedere senza capire tutto. Sono abitati da un desiderio che è più forte di ogni remora, per quanto legittima. Prima ancora di intendere, il desiderio suscita il tendere, mette in moto il corpo, spinge le persone ad arrischiarsi in terreni sconosciuti. Qui il desiderio non si confonde né con la mano che afferra la presa, né con la mente che fantastica senza che il corpo la segua. Qui il desiderio mette in movimento i piedi che iniziano a seguire Gesù. Tuttavia, l'impellenza iniziale del desiderio che smuove e spinge ad agire non può rimanere tale. Il desiderio non è una forza cieca. La domanda di Gesù: «Che cercate?», invita a dare un nome al desiderio che ci muove, ad accompagnare il tendere del corpo con l'intendere della consapevolezza. E cosa avremmo risposto noi a quella domanda? Forse avremmo detto: «Cerchiamo la verità, il senso dell'esistenza». Presumo che avremmo detto così, perché noi sappiamo già chi è Dio e cosa gli si possa chiedere. Dal farmacista cerchiamo le medicine, dal negoziante una determinata merce, e da Dio ci aspettiamo le risposte alle grandi domande della vita. I due discepoli, invece, non pregiudicano la ricerca sulla base dell'idea che si sono fatti di Dio. riconoscono che il desiderio che li abita non è chiaro neppure a loro stessi, e in ogni caso non sarà una cosa nominabile a soddisfare quella spinta che li muove. E così rispondono: «Dove abiti?». Cercano cioè la possibilità di una relazione, non un oggetto, una dottrina che plachi immediatamente la loro sete. Intendono che il loro tendere debba fare i conti con l'attendere. Desiderare, come suggerisce Gesù, significa andare e vedere e stare. Quest'ultimo verbo è decisivo nel racconto del quarto Vangelo. Solo chi rimane e non si accontenta di un mordi e fuggi giunge a comprendere il mistero della vita, come il tralcio che rimane unito alla vite, come quelle donne che stanno presso la croce e poi presso il sepolcro. Solo chi rimane, pazientando nell'attesa, accoglie la parola che si fa udire nel tempo della storia e incontra il risorto che trasforma i sepolcri in giardini. Stettero con lui quel giorno, era circa la decima ora. Dunque non interessava loro vedere l'abitazione di Gesù per poi congedarsi dicendogli: «Ora sappiamo dove abiti, torneremo a trovarti». Noi avremmo fatto così perché i nostri desideri non ci consentono di fermarci. Siamo irrequieti, impazienti, viviamo vite di corsa facendo zapping da una situazione all'altra. Loro si sono fermati tutto il giorno fino alle 4 del pomeriggio. Il movimento iniziale del tendere, affrettato e arrischiato, è passato attraverso il movimento interiore dell'interrogare, dell'intendere, per giungere alla sapienza del attendere. Il cammino del desiderio è fatto di scatti e di soste, entrambi necessari per non spegnere la fiamma che ci abita o lasciarla consumare troppo in fretta. Buona domenica.
Da domani potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Vi ricordiamo inoltre che è online il nuovo sito internet voceevangelica.ch. Spazio ora alle segnalazioni della nostra agenda. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Musica in chiesa. Questo pomeriggio alle ore 16.30 presso la Chiesa Riformata di Lugano si esibisce il Concentus Vocum, diretto dal maestro Michelangelo Gabrielli.
Meditazione ecumenica tenuta dal pastore Daniele Campoli. Questo pomeriggio alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Carlo a Lugano. La celebrazione si svolge in occasione dell'arrivo a Lugano della Luce della Pace. Una lampada a olio che arde ininterrottamente da anni presso la Chiesa della Natività di Betlemme come simbolo di riconciliazione fra i popoli.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 13 dicembre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 14 dicembre alle ore 20:15 nella sala parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore in corso Helvetia 35. Tema dell'incontro: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra.
Atelier di candele in cera d'api e cera colorata, mercoledì 14 dicembre dalle 14 alle 18 e sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 a Lugano, nei locali della Tana, presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Parola, musica, silenzio è il titolo di una proposta della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino per l'Avvento 2016. Giovedì 15 dicembre alle ore 12:15 nella Chiesa dell'Immacolata di Lugano, la comunità di lavoro offre un momento informale di raccoglimento e di meditazione, con letture e preghiere, alternate da musica e silenzio.
Studio biblico a Brusio, venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 nella biblioteca.
Conferenza a Sondrio, venerdì 16 dicembre alle ore 18 presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16. Il pastore valdese di Milano, Giuseppe Platone, parla sul tema «Alla scoperta della musica protestante».
Musica e parola. Sabato 17 dicembre nella Chiesa Riformata di Ascona alle ore 18 si esibisce il quartetto Roxanne. Lettura a cura del pastore Marcus Erni.
Ti Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Al termine della Seconda Guerra Mondiale e alla luce delle atrocità commesse durante il conflitto, l'Assemblea delle Nazioni Unite approvò nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quel testo fu ratificato dalla stragrande maggioranza dei paesi della Terra e serve fino ad oggi a organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch o l'Azione dei Cristiani per l'abolizione della tortura quale base per intervenire là dove la dignità e la libertà umane sono calpestate. Oggi, tuttavia, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è contestata. Alcuni le rimproverano di essere influenzata dalla tradizione giudaico-cristiana, altri di essere frutto dello spirito dell'illuminismo. Per altri ancora, essa sarebbe troppo occidentale. I cinesi accusano la dichiarazione di interpretare il principio del rispetto di ogni essere umano in senso troppo individualista e perciò affermano che i diritti dello Stato hanno la precedenza su quelli dell'individuo. E infatti nel paese della Grande Muraglia le espropriazioni forzate per costruire ad esempio dighe, tracciati ferroviari, autostrade o stadi sportivi sono all'ordine del giorno. Per i musulmani invece sono i diritti di Dio a dover prevalere su quelli dell'essere umano, ma qui si potrebbe obiettare che proprio la tradizione giudaico-cristiana insegna a tenere insieme su di un piano di parità l'amore e dunque il rispetto per Dio e per l'essere umano. Gli africani, dal canto loro, sottolineano l'aspetto collettivo della dignità umana e si scandalizzano per il crescente divario tra le generazioni che si delinea in Occidente e soprattutto per la mancanza di rispetto nei confronti degli anziani. Diciamolo pure, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani può essere riformata e anche corretta. Tuttavia, anche se non è sempre vista con favore da alcuni stati, in particolare quelli più autoritari, e se non è sempre sostenuta con fermezza da tutti gli esponenti delle chiese che nel passato si sono anche opposti al riconoscimento dei diritti espressi nella Dichiarazione Universale, è sempre molto apprezzata dai singoli individui. Basti pensare a chi si richiama ad essa per scampare alla tortura e alla prigione, oppure per affermare il proprio diritto alla dissidenza.
E prima di concludere diamo uno sguardo ad alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante alle 8:30 sulla rete 1 della nostra radio andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma Preghiera per gli abusi di Italo Molinaro. La conferenza dei vescovi svizzeri ha tenuto una cerimonia di preghiera e pentimento per le vittime degli abusi sessuali avvenuti nella Chiesa Cattolica. Un menestrello da Nobel di Corinne Zaug. Nel cammino artistico di Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura, non mancano evidenti tracce di dialogo con la spiritualità. Aiutiamoli a casa loro, di Paolo Tognina. L'ente di aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera, HEX, provvede alloggi, istruzione e lavoro alla minoranza Rom nel Kosovo.
Domani sera, lunedì 12 dicembre, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta Cristiani liberati dallo Stato Islamico. Come vivono i cristiani nel nord dell'Iraq liberato dalla presenza dello Stato Islamico dopo durissimi combattimenti? Che cosa è rimasto delle chiese, dei conventi, delle abitazioni spesso sfregiate o distrutte dagli occupanti dell'ISIS? Ce lo racconta un appassionante reportage girato in quei luoghi nei giorni scorsi. Ospite Cristiano Tinazzi, reporter.
E si chiude qui la puntata odierna di Tempo dello Spirito. Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti un cordiale saluto e l'augurio di una serena domenica.